File 23, pagina 82, capitolo 19, un vuoto. Quegli ultimi mesi di prigionia furono per me molto tristi ed infelici. Degli ultimi episodi non ho memoria, e neppure so se ve ne siano stati. Per certo so solo che persi la nozione del tempo, degli avvenimenti e del mio stesso esistere. Tutto quello che dirò d'ora in avanti non appartiene alle mie impressioni, a quello che vidi e feci, in quanto non me ne rammento, ma ad una ricostruzione. Probabilmente non agii né osservai nulla. Il campo nell'ultimo periodo o aveva saputo vincermi o io avevo cambiato modo di lottare. Forse ero preda dell'incoscienza, della bulia, dell'inerzia della mente, non so. Di tutti quei volti che mi avevano accompagnato in quella saga di viaggi allucinanti e di scene orribili, non era rimasto quasi nessuno. Mio padre, di cui non sapevo nulla, era quasi certamente scomparso al Cabe. Pierre e tanti altri li avevo persi di vista e, con molta probabilità, per i più non esistevano prospettive migliori di quelle presentatesi a mio padre. I compagni dei transport e dei mesi passati assieme erano rimasti a Markirk, a Trotzberg, ad Allach, a Dachau, oppure erano morti. A quei giorni risaliva anche la scomparsa dei compagni Tomasin, padre e figlio, di Ronchi dei Legionari. Entrambi dormivano al mio fianco. Il padre Guglielmo morì durante la notte, il figlio sedicenne, Valdi, al mattino. Del loro trapasso non mi ero nemmeno accorto, tanto silenziosa era stata la loro fine. C'era ancora Santo, ma lo avevo intrevisto solo una volta di sfuggita ed avevo provato tanta pena per lui e per noi stessi. Rividi Pino Zorzin di Ronchi, un partigiano della brigata triestina della divisione Garibaldi Val Natisone, rientrato miracolosamente anche lui in quei giorni da Leonberg, un sottocampo di Natzweiler, dopo una massacrante marcia durata 5 giorni. Erano partiti in 650 e solo 130 arrivarono ad Allach. Pino si trascinava pesantemente sulle gambe con indicibili sofferenze per il riacutizzarsi delle ferite riportate in combattimento contro i nazifascisti prima di essere catturato nella valle di Vipacco. Tutta gente nuova attorno a me, estranei accomunati con estranei al medesimo destino. I disagi per le vicinanze del fronte, la confusione che regnava nel campo, oltre alle numerose malattie che mi infastidivano, la tosse, la pleure, la febbre, i dolori più impressionanti, lancinante, la fame, lo sfinimento, non avevano fatto altro che completare il vuoto che provavo e che ero, spingendomi ulteriormente verso l'apatia più completa, verso il non essere, verso la non vita. In un angolo del mio giaciglio avevo sostituito mio padre. Me ne stavo sempre lì, a mugugnare cose senza senso, parlottando da solo, bestemmiando e spidocchiandomi continuamente. Oltre ai parassiti che mi torturavano e ai mali che mi affliggevano, nun altro aveva importanza per me. Anche io aspettavo. Cosa? Non saprei dire. Forse allora avrei potuto farfugliare qualcosa, rispondere seppure in modo apparentemente demenziale. Non la morte o la libertà attendevo. Magari quella strana essenza di me stesso, una piccola luce, una scintilla che rimaneva sola, pura, sgravata dal tempo e dallo spazio, senza pensiero, senza sentimento. Possono ben apparire strane e sconclusionate queste parole. Invero, fino a questo punto ero pervenuto. Non avevo stati d'animo, non avevo nulla, non sentivo nulla. Era come se non esistessi, come se non fossi mai esistito, come se il corpo del numero 69560, che aveva sopravvissuto lottando coi ricordi, con i contatti umani, aggrappandosi alla esistenza e a tutte le sue cose, fosse estraneo, lontano da me stesso, da quello che veramente ero. Era lo stato pseudo-idilliaco, quiescente, quasi favoloso, che precedeva la morte. Lo stesso che avevo visto in mio padre, nel suo appartarsi, nel suo rinchiudersi, nel suo librarsi al di sopra di ogni miseria, di ogni sostanza, di ogni credo, solo con il suo guscio, sporco e disastrato. L'indicibile stato in cui mi trovavo mi impedì di capire l'ultimo transport a Dachau e tutte le giornate che portarono all'aprile del 1945. Perfino momenti come l'agitazione tacita, i brividi che percorrevano il lager pochi lucidi giorni prima dell'abbattimento delle torrette dei reticolati, le creazioni interne dei comitati internazionali di liberazione, la frenesia ubriacante in previsione di una esplosione di luce in quell'inferno, il ritorno ad un vero mondo, scivolarono sopra di me senza riuscire a toccarmi. Anche del momento magico della liberazione non porto in me alcun ricordo. Seppi più tardi dai compagni di prigionia che, nei giorni che avevano preceduto l'arrivo degli alleati, si era costituito all'interno del campo un Comitato Internazionale di Liberazione, che aveva il compito di organizzare una rivolta generale per sventare il piano di Himmler, conosciuto probabilmente dagli internati attraverso qualche aguzzino che tentava così di salvarsi dall'imminente crollo del Reich. Il piano si prefiggeva di sterminare tutti i detenuti e di cancellare ogni traccia di tutti i campi di sterminio. I nazisti tentarono in effetti di attuare questa direttiva, conducendo i deportati a gruppi nella vicina foresta ed ivi eseguendo fucilazioni in massa. In quei luoghi furono rinvenuti dagli alleati 7-8 mila cadaveri dissepolti. Dachau venne liberata alle ore 17:35 del 29 aprile 1945 da una divisione internazionale alleata appartenente alla Settima Armata Americana. Il comandante ebbe così ad annotare: «La lingua inglese non dispone di parole per descrivere anche approssimativamente le condizioni in cui è stato trovato il lager di Dachau dalle forze armate americane il 29 aprile 1945. La prima scoperta fatta è stata la presenza di una catasta di 3.000 cadaveri insepolti e di un treno di 50 carri scoperti che stazionava sul binario interno del lager letteralmente colmo di corpi ormai in stato di avanzata decomposizione. Il treno era giunto il 17 aprile da Landsberg. Nei giorni seguenti, a poco, dopo le prime cure e i primi veri pasti assaporati in un tempo rivissuto dopo millenni, ripresi la padronanza del mio corpo fisico. A lampi, come fotogrammi, mi sovvengono gli ultimi giorni passati al campo, dopo la liberazione. Il 29 maggio il primo contingente di 1500 sopravvissuti veniva rimpatriato. Il 22 giugno ci fu un secondo gruppo in partenza per l'Italia. Il 27 luglio, l'ultimo. Con questo partivano gli italiani che non avevano potuto lasciare il lager prima per le loro condizioni di salute. Facevo parte anch'io della compagnia, composta da 150 persone circa. Pesavo allora meno di 30 chili. Eravamo l'espressione più raccapricciante delle testimonianze rimaste a parlare della vita del campo. Malgrado fossero trascorsi già 3 mesi dalla riacquistata libertà e dignità umana, 3 mesi di cure, di assistenza e di cibo finalmente a volontà, tutti noi uscivamo appena da agonie terribili ed il nostro stato appariva ancora pietoso. Il 27 luglio, giorno del rimpatrio, incontrai un mio coetaneo e compaesano, Leo De Franceschi, nome di battaglia Don, anche lui gravemente ammalato. Lo trovai a metà colonna degli automezzi messi a disposizione dalla Pontificia Commissione e in un primo momento non lo riconobbi. Fu lui, anzi, a salutarmi e a sussurrarmi, strascinando le parole: «Pino, Pino, non mi conosco. Sei Leo, Leo De Franceschi, don. Non mi conosci, sono...» Non lo conoscevo affatto. Lo guardavo dubbioso, con un po' di sospetto, e mi sembrava impossibile riconoscere in quella larva sofferente il mio amico, il vivace compagno di banco delle scuole elementari. Le sue condizioni erano veramente gravi. Appariva come un cadavere dissepolto. Il volto era solo naso e denti, con le orecchie enormi, vuote, lo sguardo grottesco per gli occhi sospinti e spenti. Mi raccontò con fatica che nell'autunno del 1944 i nazisti avevano preso in ostaggio il padre e che, per salvargli la vita, aveva dovuto abbandonare la lotta partigiana e consegnarsi ai tedeschi. Nel carcere di Via Spalato ad Udine aveva fatto anche lui la conoscenza del maggiore degli SS Starnitza, il torturatore della Gestapo, quindi Flossenbürg. Aveva dovuto sostenere nell'ultimo periodo di prigionia una lunghissima marcia di trasferimento, conosciuta come la Marcia della Morte, da Flossenbürg a Dachau, che lasciò pochissimi superstiti nel gruppo degli italiani. Le sofferenze appena passate avevano il sapore vago ed indefinito di un'epoca buia, di un tempo che nessuna età aveva visto. Il dramma umano che si era rivelato in tutta la sua interezza, in tutta la sua mostruosità, appariva ai miei sensi oscurato per tante barbarie, e quello che i sensi non percepivano lo gridavano i corpi consunti, le menti devastate. Impossibile riuscire a ricordarlo nelle sue semplici linee, ma man mano che le facoltà intellettive andavano ricomponendosi, la coscienza, ripristinandosi, forte e doloroso, mi si imponeva il dovere assoluto di testimoniare, di dire a tutti tutto. Ne avrei parlato con tristezza, con malinconia, con dolore, con i parenti, gli amici. Lo avrei raccontato con fervore, con rabbia, con impeto ai conoscenti, agli sconosciuti. Purché si riuscisse a comprendere come il delirante disegno di potere e di dominio possa con le sue folle idee creare dei fatti teoricamente inimmaginabili. Ne avrei parlato soprattutto sotto l'aspetto umano, sociale. La tragedia feriva in primo luogo l'uomo, il suo essere, il suo spirito. Molte volte al campo avevo agognato la libertà, il desiderio di fuggire, di essere al di fuori di quella vita, vittima della più grande schiavitù dell'epoca contemporanea. Nessuno può apprezzare la libertà come chi abbia dovuto subire le più truci manifestazioni di una società degenerata da assurde e crudeli ideologie, lottando fra le mostruose abiezioni di un carpo di sterminio per evitare le degradazioni della propria coscienza prima ancora che del suo corpo. E mi chiedevo allora, mentre uscivo da un incubo quasi irreale e rientravo nel mio pianeta, che cosa fosse veramente la libertà. Prima del 1944 non avevo una concezione esatta della vita, né del mondo, né degli strani destini degli uomini. Ora, dopo tutto ciò a cui avevo assistito, capivo il valore e il significato che ciascun individuo può ricoprire per la sua realizzazione. Gli egoismi, la sopraffazione, i privilegi, la divisione classistica e razziale erano ostacoli alla libertà, che non si trovavano solo ad Dachau. Qui esistevano gli aspetti più orridi, più esasperati, ma anche fuori la società poggiava su presupposti sbagliati, lesivi per la personalità umana. Libertà era rispetto reciproco delle idee, dei pensieri, dei sentimenti ed anche superamento delle ingiustizie, delle ineguaglianze, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Avrei cercato di essere un uomo semplice, di far capire questi concetti ricordando lo sterminio compiuto che non avrebbe più dovuto ripetersi in futuro. Avrei ricordato mio padre, vittima di gente disumana, il quale ora confondeva le sue ossa con altre milioni di vittime di diverse razze, religioni, lingue, costumi, idee. Pagina 85.